e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Pensavo che questa forse è la parte più difficile, o almeno più difficile da spiegare o da commentare o da capire, poi non so se anche da vivere. Naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, la fatica più grande della preghiera la fa il Signore. Quindi è Lui che rimette i debiti e che fa la fatica più grande. Egli sa bene di che siamo plasmati, dice il Salmo 103. Ricorda che noi siamo polvere, cioè lo sa che siamo figli di Adamo, siamo tutti figli di Eva, quindi fragili, perché nati e cresciuti sulla loro strada. E la loro strada è quella che volta le spalle al Padre, al paradiso terrestre. Siamo tutti tentati come Caino. Siamo discendenti dei costruttori di Babele. Sa bene di che siamo plasmati. Quindi sa che abbiamo i debiti ed è pronto anche a rimetterli, altrimenti non avrebbe messo questa preghiera Gesù nella preghiera, nel nostro cuore. Come ha avuto pietà di Adamo, gli ha fatto i vestiti di pelle perché possa difendersi non solo dal freddo ma anche dal pudore, e gli ha promesso la discendenza vittoriosa sul serpente, ha avuto pietà di Caino, tanto da proteggerlo con una legge, così ha pietà anche di noi. Egli ricorda che noi siamo polvere, ma soprattutto ricorda il suo amore. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. La sua misericordia è potente. Sempre lo stesso Salmo. A proposito di questo ricordare, ricorda che noi siamo polvere, ma ricorda anche la sua misericordia, che lui è misericordioso e quindi deve esercitarlo, il suo amore verso di noi, altrimenti come facciamo noi a dirlo e a saperlo e a conoscerlo? A questo proposito, non so se a voi viene, a me viene in mente quel giorno in cui hanno litigato per mettere il nome a Giovanni Battista, il figlio di Zaccaria. Volevano mettergli il nome di suo padre. No, si chiamerà Giovanni. Perché? Cosa vuol dire Zaccaria? Zaccaria vuol dire Dio ricorda. Allora è vero che Dio ricorda di essere amore, però potrebbe ricordare anche il nostro peccato, le nostre ribellioni, e quindi arriva il pagafrato. Allora ci castiga. No, si chiamerà Giovanni. Giovanni cosa vuol dire? Dio è amore. Dio è tenerezza, Dio è clemente. Si chiamerà Giovanni. Ecco, quindi quel bambino porta il nome che dice quasi che Dio comincia a dimenticarsi, ha cominciato, si dimentica la nostra storia, dimentica la nostra strada di ribellione, il nostro peccato, e ricorda soltanto il suo amore. La sua misericordia è potente. E lui stesso, Dio, il Padre, insegna all'uomo a chiedere perdono, come è insegnato a Davide e a molti altri. Insegna a chiedere perdono. Che cosa vuol dire chiedere perdono? Vuol dire essere certi che il Padre è capace di perdonare, che vuole perdonare, che ha tutto l'interesse di perdonare. Abbiamo già visto quando abbiamo parlato della preghiera sia santificato il tuo nome, che sono gli uomini che, recuperati alla grazia, possono diventare bella figura di Dio. Quindi Dio ha tutto l'interesse a perdonarci, perché perdonandoci ci converte, ci rinnova, ci abbellisce e ci riunisce, e quindi diventiamo la sua bella figura nel mondo. Gesù non poteva dimenticare di inserire questo argomento nella preghiera dei suoi discepoli, perché anche se erano suoi discepoli, sapeva, prevedeva che comunque sarebbero stati tentati e non sempre avrebbero avuto la forza di resistere alla tentazione o al tentatore. È un argomento troppo vero e troppo importante. L'uomo che si mette davanti a Dio e lo contempla come padre è sempre un po' tanto figlio prodigo, o ancora peggio, come il fratello del figlio prodigo, pieno di orgoglio e di pretesa. L'uomo che contempla il padre si accorge, deve accorgersi, che la sua situazione, se non è disperata, poco ci manca. E deve ricordare che solo col padre la vita è vera vita, che solo col padre ci sono le soddisfazioni della vita. Senza di lui si finisce sempre in un campo di porci, come il figlio prodigo. E Gesù formula la domanda in modo tale da prevedere esplicitamente anche la nostra conversione. Rimetti a noi come anche noi li rimettiamo. A dirla così sembrerebbe che noi siamo sempre lì con una voglia matta di perdonare e di perdonare a tutti. Dovrebbe essere così, però mica sempre è così. Il più delle volte, per arrivare a perdonare, ci dobbiamo convertire. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. il Padre, continuiamo a contemplarlo da figli, e contemplandolo da figli comprendiamo che dobbiamo somigliarli imparando da lui, non come il figlio maggiore, il fratello maggiore del figlio prodigo. Quello dal padre non aveva imparato niente, proprio niente. Era figlio solo sulla carta, ma in realtà non ha assunto gli stessi sentimenti del padre, lo stesso amore del padre, le stesse finalità della vita del padre. Non le aveva assunte. Per questo non è stato capace di accogliere il fratello che ritornava. E poi ha rifiutato di entrare alla festa. Ha rifiutato l'amore anche di suo padre. Vuol dire che non lo aveva nemmeno conosciuto e non aveva neanche cominciato a imparare da lui. Noi proprio come figli del Padre capiamo che dobbiamo anche imparare e quindi impegnarci anche noi a fare quello che fa lui, quindi anche a perdonare, a ristabilire i rapporti divini nella famiglia umana, che tra gli uomini non devono esserci solo rapporti da uomo a uomo, ma deve entrare la dimensione dell'amore del Padre, la dimensione divina nei rapporti umani. Quindi comprendiamo che ci dobbiamo impegnare a perdonare anche noi almeno tanto quanto noi chiediamo a Lui di fare con noi. Questo Gesù, su questo punto Gesù ritornerà in una maniera molto esplicita e molto forte, raccontando quella parabola che di solito viene chiamata del servo malvagio, cioè di quel servo che aveva un grosso debito, non poteva assolutamente. Ha chiesto di essere condonato, è stato condonato totalmente. E lui a sua volta non è stato capace di condonare un debituccio al suo fratello. Quella parabola lì è molto chiara ed esplicita. E alla luce di quella parabola possiamo dire volentieri e con gioia: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. E quel come potrebbe essere anche tradotto con perché. Perché anche noi li rimettiamo. Quindi tuo padre non sarai mica da meno di noi. È per questo che possiamo chiedergli con tutta fiducia che ci perdoni, perché anche noi abbiamo già imparato a perdonare. Rimetti i nostri debiti, dice la preghiera secondo il Vangelo di Matteo, mentre secondo il Vangelo di Luca dice colpe o peccati. Qual è la più? Sono tutte e due valide. Luca scriveva in un ambiente pagano. Scriveva il Vangelo a Antiochia, dove erano la maggioranza dei credenti, dei cristiani, erano di provenienza pagana. Matteo scrive invece per una chiesa dove la maggior parte dei credenti era di provenienza ebraica. E gli ebrei conoscevano benissimo la parola debiti. La parola debiti comprende anche i peccati, ma non solo. Nella Bibbia Infatti gli ebrei vivono una cultura biblica. L'uomo non riconosce solo di essere peccatore, ma anche debitore e incapace di sdebitarsi. L'uomo non può riscattare se stesso, né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, non sarà mai sufficiente. E poi ricordate anche quella frase che ha detto a Gesù rispondendo a quelli che lo volevano in qualche modo imbrogliare, volevano trarlo in inganno: rendete a Dio quello che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare, che è poca roba, ma a Dio è molto di più. Perché a Dio dobbiamo rendere tutta la vita, siamo debitori della vita e di tutto quello che c'è nella vita, l'amore che abbiamo ricevuto con la vita. Anche la capacità di amare è un dono ricevuto gratuitamente. Il debito cresce poi a dismisura se la vita la usiamo male, se l'amore lo adoperiamo male. Allora il debito diventa anche peccato e anche colpa. E i ricchi non hanno alcun vantaggio. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, non sarà mai sufficiente. Per questo Gesù in qualche occasione, quando parla della ricchezza, dice che è iniqua oppure ingiusta. Perché? Per questo motivo e forse anche per altri. Perché ci illude. I ricchi sono illusi di poter con la ricchezza cavarsela, salvarsi. No, non potrà mai bastare. Ma è iniqua e ingiusta anche per altri motivi. Uno, perché ostacola la fraternità. È molto difficile ai ricchi vivere da fratelli. È molto più facile per i poveri. Di questo abbiamo esperienza, abbiamo avuto esperienza anche noi. E lo vediamo ancora. E poi inoltre la ricchezza è iniqua perché alla fine di tutto, quando siamo vicini al traguardo, ci abbandona. Non viene con noi. Vi ricordate che l'ha detto anche Papa Francesco in una delle sue prime prediche, che non ha mai visto un funerale col camion dietro la bara, col camion dei traslochi dietro la bara. Ricchezza iniqua. Quindi i debiti devono essere solo condonati. L'uomo, ogni uomo, non c'è nessuno che non abbia il debito della propria vita da pagare, ma nessuno di noi riesce a sdebitarsi e perciò anche noi dobbiamo fare, ciascuno di noi deve fare come quel servo, chiedere misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche qui c'è due volte il noi e due volte il nostri. Di noi, i debiti nostri, di noi e i debitori di noi. E allora anche qui c'è questa pluralità. I peccati miei sono un peso anche per gli altri, come i peccati degli altri sono un peso anche per me. non solo, ma i miei peccati favoriscono e appoggiano il comportamento peccaminoso degli altri. Così il comportamento peccaminoso degli altri diventa per me quasi una scusa per dire: ma sì, fanno tutti così, faccio anch'io così. Quindi i nostri debiti sono proprio nostri, anche se io non avessi coscienza di gravi delitti o di gravi peccati o di gravi colpe, però sono partecipe, in qualche modo, spesso anche inconsapevolmente, delle colpe degli altri, dei peccati degli altri. Sono sempre comunitari i nostri peccati, sono sempre un affare sociale. Per questo diciamo: rimetti a noi, non solo a me, rimetti a noi, perché ci appoggiamo gli uni agli altri anche per peccare. Anche se la mia coscienza non mi rimprovera, non sono immune, perché o le mie omissioni, o le mie tiepidezze, o le mie superficialità e leggerezze o dimenticanze, comunque la mia vita vissuta così, con una fede all'acqua di rose, ha favorito la disobbedienza di altri nella Chiesa. Perciò dirò: rimetti a noi i nostri debiti. Quindi non solo i miei, anche quelli che io vedo nei fratelli, di cui forse in parte o qualcosa sono anch'io colpevole. E poi noi che pensiamo di avere anche tante opere buone di cui vantarci di fronte a Dio, dovremmo rileggere questa parola del profeta Isaia: siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Gli atti di giustizia sono le opere buone, le opere con cui abbiamo ubbidito a Dio sono come panno immondo. Perché? Possiamo pensarci su un po' e poi vediamo che quando facciamo opere buone un po' di vanità c'è dentro, un po' di orgoglio rimane invischiato su queste opere buone, un po' di vanagloria, un po' di egoismo c'è anche nelle nostre opere buone. Per cui non siamo noi che paghiamo il nostro debito. E adesso veniamo a vedere ancora questo nostro, ancora in maniera più completa. I nostri peccati, sia quelli personali che quelli comunitari o sociali, indeboliscono la Chiesa nella sua missione. Quel noi è sempre la Chiesa, che viene indebolita dai nostri debiti. E proprio per essi, per questi peccati, che non occorre che siano mastodontici, ma proprio per la presenza di questi peccati, la Chiesa rischia qualche volta, in qualche luogo, in qualche ambiente, rischia di essere sale senza sapore. Oppure rischia di essere luce nascosta, che non fa più luce a nessuno. Oppure lievito scaduto, quindi che non fa più il suo effetto nella pasta. Oppure membra malate del corpo, oppure edificio pericolante, oppure dispersione del gregge, oppure vite con grappoli acerbi o addirittura marciti o senza frutto. Quindi abbiamo proprio bisogno di dire: rimetti a noi i nostri debiti, perché altrimenti noi, come Chiesa, come discepoli del Signore, rischiamo grosso, rischiamo di diventare inutili nel mondo, rischiamo di non aver più l'ombra da dare agli uccelli del cielo. Vi ricordate anche quella immagine? E così, a causa dei peccati dei credenti, il Vangelo non incide più nella storia dell'umanità attorno a noi. Perciò rimetti a noi i nostri debiti, che possiamo recuperare, che possiamo rimetterci in piedi, che possiamo ricominciare a santificare il tuo nome, a essere realizzatori del regno e della volontà del Padre. In ogni epoca e in ogni luogo la Chiesa ha delle debolezze particolari, perché è figlia del suo tempo, e quindi anche i membri della Chiesa, in qualche modo, entrando nella Chiesa, portano un po' con sé le caratteristiche e le debolezze che hanno assunto prima. Quando anche si convertono per battezzare, però qualcosa rimane loro addosso. Vediamo, per esempio, in Africa, come fanno fatica i missionari a far smettere anche ai cristiani le superstizioni, la frequentazione degli stregoni, eccetera. Ma anche senza pensare all'Africa, pensiamo a noi. Solo nel 1800 è stato dato l'ultimo colpo di ascia dal boia qui nella nostra zona, nel nostro decanato. Quindi per 1800 anni i cristiani qui, fin qui, hanno pensato che questo era da farsi. Quindi quanto ci vuole per guarire da tutto il male che ci portiamo dietro, che ci portiamo dentro nella mentalità. E ancora chissà quanto ce n'è che non ci rendiamo conto, che crediamo che sia tutto buono, tutto lecito. Chissà quanti impedimenti alla nostra fede e noi nemmeno ci accorgiamo. Il nostro amore è il Signore e noi crediamo che sia perfetto. E invece siamo lì. Quindi la Chiesa deve continuamente sviluppare una volontà decisa di testimonianza, di essere testimone della paternità di Dio. Altrimenti, se non continua a sviluppare questa volontà decisa, viene coinvolta nel vento mutevole del mondo, viene trascinata a godere, come Pietro gode del fuoco acceso dalle guardie nel cortile di Anna, e si mette anche lui a godere di ciò di cui godono i nemici di Gesù. E questo, lui voleva seguire Gesù, però il caldo di quel fuoco lo ha trattenuto lì, e allora a forza di condividerlo con loro non ha più avuto il coraggio di essere testimone. Così se noi godiamo di tutto quello che fa questo mondo, rischiamo di perdere forza di testimonianza per il Signore. La Chiesa, noi, tutte le membre della Chiesa, riceviamo lo Spirito Santo, che è testimone di Gesù. Lui mi darà testimonianza, dice Gesù. È il testimone, lo Spirito Santo, e lo riceviamo noi. E così riceviamo la vocazione al martirio, che di solito è un martirio quotidiano, che non lo chiamiamo neanche martirio, ma è quelle piccole o anche grandi, a volte sofferenze, che il nostro seguire Gesù porta con sé perché altri non sopportano. E allora o ci prendono in giro, o ci emarginano, o ci escludono, o addirittura ci offendono o ci perseguitano. Abbiamo la vocazione al martirio quando riceviamo lo Spirito Santo. Qualche volta, in qualche caso, può arrivare, come adesso per molti nostri fratelli in varie parti del mondo, che vengono uccisi. Quindi la Chiesa dovrà anche star sempre attenta ad aiutare tutti i figli. Cosa vuol dire la Chiesa? Noi dobbiamo stare attenti ad aiutare i nostri fratelli a pentirsi di tutti i peccati, anche di quelli che la società stessa propone o impone. E anche qui va a periodi la nostra attenzione, a periodi è più rivolta ai peccati di tipo sociale, quelli che riguardano le ricchezze, c'è molta attenzione. Ci sono stati periodi in cui la Chiesa ha avuto attenzione, la Chiesa, i cristiani, hanno avuto attenzione a convertirsi dai peccati che riguardano la sfera sessuale, che sembra un campo abbandonato adesso. Ci accorgiamo che da questo campo proprio molti altri peccati, quindi molte altre sofferenze, sorgono. Altri periodi in cui bisogna fare attenzione a quei peccati che riguardano il rispetto della vita dell'uomo. Naturalmente ognuno di questi ambiti influisce su tutti gli altri, o direttamente o indirettamente. Ricordate cos'è successo a Davide? Ha peccato con Betsabea, era un peccato sociale, ma quello ha aperto le porte all'omicidio e quello ha aperto le porte a tutto il popolo, perché se il re fa così, noi non dobbiamo mica essere migliori di lui. E quindi si diffonde a macchia d'olio lo scandalo, cioè l'aiutare gli altri a peccare col proprio esempio è un peccato più grave ancora del peccato stesso. O meglio, le conseguenze sono molto, molto gravi. Quindi dobbiamo sviluppare sempre una vigilanza su tutti i fronti. Il Padre è disponibile. È disponibile a perdonare, rimetti a noi i nostri debiti. Gesù ce l'ha detto con tre parabole, minimo tre parabole. Le ha messe tutte e tre insieme. Almeno San Luca le ha messe insieme nel capitolo 15. E per farci vedere appunto la gioia del Padre di perdonare, che è la gioia come quella del pastore che ritrova la pecora, come quella della donna che ritrova la banconota grossa, allora non era una banconota ma era una moneta d'argento, la dracma, ma per lei era come per le nostre donne avessero perso una banconota da 500 euro, insomma, altro che scoparla a casa. La tira fuori dall'immondizia quella donna ed è contentissima quando la ritrova. Così è la gioia del Padre, quando uno solo dei peccatori si converte, ritorna a lui. E poi finalmente la terza parabola, quella del padre che può di nuovo accogliere il figlio per il quale ha sofferto tanto. E lo può accogliere e può dargli di nuovo vita, può dargli di nuovo una casa e una festa. Gesù sta realizzando il disegno del Padre di perdonarci quando ci attira a sé. E noi quando arriviamo a Gesù e ci uniamo a Lui e lo accogliamo, allora siamo insieme con Lui nel cuore del Padre, siamo ritornati. Quando stiamo con Gesù, accogliamo Gesù, siamo tornati al Padre, perché Gesù è nella casa del Padre, non solo nel cuore del Padre. Quando siamo con Gesù, siamo anche noi belle che a posto. I peccati sono un affare serio, perché aumentano la nostra sfiducia reciproca. Più peccati ci sono, più sfiducia abbiamo gli uni verso gli altri. E ce ne stiamo rendendo conto. Quanto la nostra società soffre di questo, di questa sfiducia. Perché? Perché sono aumentati i peccati e perché è diminuito il desiderio di essere perdonati. E la volontà di farsi perdonare, perché il volto del Padre non è più al centro dell'attenzione degli uomini. Che rimedio c'è a questa sfiducia così diffusa? È il perdono. È il perdono. E il perdono va prima di tutto chiesto. Come stiamo facendo? Rimetti a noi i nostri debiti. Lo chiediamo il perdono. Lo chiediamo al Padre. Chiedendolo al Padre, lo chiediamo anche ai Suoi figli, perché il Padre è attorniato dai Suoi figli. Ma il perdono va anche donato. Perché come fanno i nostri fratelli a sapere di essere perdonati se noi non lo facciamo? Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori? Il perdono chiesto e dato. Lo chiediamo al Padre, lo chiediamo gli uni gli altri. Lo doneremo a chiunque lo chiede. Quando il Padre dona il suo perdono, ovviamente lo dona a nome di tutta la sua famiglia. Molte volte si sente dire che è difficile chiedere perdono, perché forse è un'umiliazione. Certo, è ammettere di essere peccatori, debitori. Quindi si fa fatica perché siamo egoisti e orgogliosi. Tanto più ci fa bene che allora guariamo anche dall'orgoglio e dalla superbia. Quindi chiedere perdono diventa anche guarigione da questa radice costante di peccato, che è la nostra superbia, il nostro orgoglio. Doppio vantaggio quindi a chiedere perdono. Riceviamo il perdono e guariamo dal nostro male più grande. Come anche noi li rimettiamo? Perché anche noi li rimettiamo? Ecco, perché noi li rimettiamo? In fondo siamo stati contagiati dall'amore del Padre, lo abbiamo contemplato così bene, dicendo Padre nostro che sei nei cieli, che siamo stati contagiati dal suo amore e perciò ci mettiamo anche noi a esercitare la sua misericordia e anche noi perdoniamo e amiamo fino a rimettere ogni debito di ogni nostro atto d'amore. Pensate le mamme, quanti atti d'amore per i loro bambini che poi quando sono grandi si dimenticano. Che debito che hanno. Quanto perdonano le mamme. Allora, amando, siamo diventati capaci, amando come il Padre, siamo diventati capaci di gratuità. E perciò possiamo dire tranquillamente al Padre, perdonaci perché anche noi perdoniamo. Perché anche noi rimettiamo. E allora il Padre si sente obbligato a perdonarci. E quando Lui ci perdona, noi ci ritroviamo ancor più impegnati a continuare ad amare, a continuare a perdonare. Anche qui in questa domanda di perdono c'è il noi. Rimetti a noi, come anche noi. Abbiamo già visto che rimetti a noi, tutti siamo debitori, tutta la Chiesa, quindi chiediamo il perdono per tutti, non solo per me, ma per tutti i credenti. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. A questo proposito possiamo ancora ritornare sul fatto che è difficile perdonare. Io faccio fatica a perdonare, però noi qui diciamo noi rimettiamo, è la Chiesa che rimette i debiti. La Chiesa ha imparato a farlo e lo fa. E per di più la Chiesa gode dell'esempio e della vita di molti santi che hanno vissuto l'amore ai nemici in una maniera proprio fino alla fine, per dire un'espressione evangelica. Quindi la Chiesa è capace di perdonare e allora diciamo come anche noi rimettiamo. E in quel noi non vedo prima di tutto la mia capacità a perdonare, ma vedo la capacità della Chiesa. Dentro quella pian pianino mi intrufolo dentro anch'io. E pian piano imparerò, lo farò insieme agli altri. Ai nostri debitori, ai debitori della Chiesa. Anche se io non avessi nessuno che mi ha offeso, non ho niente da perdonare a nessuno. Tu sei membro della Chiesa. La Chiesa è perseguitata, è calunniata, è divisa, straziata. Quanti peccano contro la Chiesa? E la Chiesa perdona anche questi debitori. Ancora una cosetta. In che cosa consiste il perdono? Perché c'è chi dice: io non sono capace di perdonare, perché pensano, quella faccenda mi fa soffrire, non posso non soffrire di quel che è successo, delle offese che ho ricevuto, delle ingiustizie che ho dovuto subire. Non le posso dimenticare, non riesco a dimenticarle. Se non le dimentico vuol dire che non perdono. Non riesco a recuperare la fiducia in quella persona che mi ha combinato questo e quello. Perdonare che cos'è? Non è non sentire sofferenza. Perdonare non è dimenticare. E perdonare non è neanche recuperare la fiducia. Ci vuole altro. Per recuperare la fiducia in uno che ha tradito i miei segreti, bisogna che l'altro venga a chiedermelo il perdono in una maniera che io veda che è molto sincero e che poi mi dà dimostrazione che posso fidarmi ancora. Quindi perdonare non è neanche recuperare la fiducia. In cosa consiste allora perdonare? Consiste in questo, nel dire: Gesù, vai tu a incontrare quel tale, quel fratello, incontralo tu, perché si converta, che ti conosca, che tu possa cambiargli il cuore, e se lo lasci cambiare, e sia salvato. Salvalo tu da quel male che lo ha vinto, che lo ha tentato e forse lo sta tentando ancora, che lo tiene lontano dal Padre e dalla Chiesa. Gesù, compi i tuoi miracoli in quel cuore, in quella persona. Perdonare è desiderare la salvezza del fratello. È molto di più che dimenticare, molto di più che recuperare la fiducia. È un desiderare che lui sia salvato da quel nemico che lo ha trascinato a compiere le ingiustizie o le offese o gli altri peccati per i quali io ho dovuto e devo ancora magari soffrire. E poi anche quando perdoniamo non dobbiamo mai dimenticare che comunque io rimango sempre peccatore e magari forse anche di più di quello che mi rendo conto, di quello che sono. E questo è un motivo in più per chiedere la salvezza del fratello, di colui che ha peccato contro di me, il quale, forse, chissà, Dio lo ha messo sulla mia strada in modo che pecchi contro di me invece che contro un altro, perché io posso, con la mia preghiera, sostenerlo, aiutarlo a vincere le prossime tentazioni. Posso pregare per lui, posso dargli testimonianza dell'amore del Padre, dell'amore di Gesù. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. È una preghiera che ci deve rendere e mantenere umili, simili a Gesù che dice sempre: imparate da me che sono mite e umile. È una preghiera preziosa, quindi rimetti a noi i nostri debiti. Ho lasciato via un argomento che potrebbe essere oggetto di meditazione per un'altra riflessione ancora più lunga. Ho lasciato via il fatto di chi dice: io chiedo perdono a Dio in segreto, vuoi che dica le mie cose a un uomo della Chiesa, che è un uomo peccatore come me? Questo richiede un altro capitolo. Ma intanto chiedi pure perdono a Dio nel segreto. Questa è una cosa da fare tutti i giorni. Ce l'hanno sempre insegnato. Però non possiamo dimenticare che Dio Padre perdona tramite Gesù. E Gesù ha un corpo. E quindi, ed è un pastore che ha un gregge. È una vite che ha i tralci, non è mai solo Gesù, come abbiamo già. Quindi se Gesù ci perdona è attraverso questo corpo, attraverso i suoi tralci. Allora, intanto dobbiamo sapere che se non siamo umili, che se questo dire io chiedo perdono solo a Dio in segreto e non lo dirò mai ai miei peccati a un uomo, neanche se me lo dice Dio, allora questa è superbia, non è umiltà. E a chi non è umile Dio non può far grazia. Quindi chiedi perdono solo a Dio, ma non hai il perdono se non sei umile. Ecco, questo solo per abbozzare l'avvio di un nuovo capitolo che non è per i nostri, per questa occasione, per questi giorni. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sia lodato Gesù Cristo.